15:33, tra le righe è arrivato il momento tanto atteso dell'ospite della parola. Oggi qui con noi Alice Gianola. Benvenuta, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno.
Alice, che è artista, mediatrice culturale, collaboratrice scientifica, e per capire il significato di tutti questi termini andremo a fondo nella sua vita, ma io partirei proprio, Sara, dalla parola
Sì.
che ha scelto l'ospite. Qual è la parola che ci porti?
La mia parola è passionalità.
Passionalità, passione, beh, un termine che può significare tantissime cose.
Tantissime cose, anche mi stavo chiedendo, ma la passionalità è proprio l'intensità emotiva, no? È anche istintiva in cui si vive un'esperienza, un sentimento, e diciamo che spesso ha una connotazione instabile, mentre la passione è qualcosa di più duraturo.
Sì.
Ecco, e come mai, posso darti del tu che sei giovanissima, come mai hai
Assolutamente.
scelto la passionalità e non la passione?
Passione, trovo che abbia un concetto, una connotazione un po' più limitata. Passionalità è più aperto verso tutto, un po' sfaccettature positive, negative, è proprio questa forza trainante, trovo.
D'accordo, e quindi tu dove su, allora, la passionalità che campi riveste? Allora, Lara ha detto che sei una storica, ma non basta, sarebbe molto riduttivo. Poi parliamo della Alice Gianola storica, però abbiamo detto anche artista.
Esatto, passionalità perché io un po' in tutte le cose che faccio, le scelgo per la passione perché è una cosa che mi piace. Già fin dagli studi, ma anche in tutti i miei hobby, sono sempre cose che seguo per passione, senza un'idea concreta di cosa farne, dove mi porterà. È proprio un farlo perché mi piace farlo, perché questa famosa frase del fai quello che ami e non lavorerai mai un giorno, l'ho presa alla lettera e quindi
Ci
tutte le mie
sembra, sì.
passioni, esatto, seguono.
Allora, la prima passione o passionalità coltivata qual è stata?
L'arte. Un po' sia in una forma di visitare i musei, che è una cosa che ho sempre fatto fin da bambina con i miei genitori, ma poi anche quello che è l'arte nel fare arte, che è una cosa che in realtà ho lavorato per definire il disegno mio arte. Appunto, una cosa che è cominciata anche lì fin da piccola, disegnavo tantissimo. Mia mamma, ogni volta che si tornava a casa dall'asilo con i fogli giganteschi di carta, quella carta marrone da pacco pieni di disegni, aveva un cumulo gigantesco che a
Era
un
un po'
certo punto,
disperata.
esatto, ho iniziato a usare come carta regalo per sapere che non sapevo più cosa
Buona
farne.
idea, buona idea.
E quindi è una cosa che fin da piccola ho sempre fatto, disegnare, esprimermi in questo modo.
Quindi hai detto l'arte come fruitrice andando al museo da sempre, poi scopriremo che il museo in realtà ti accompagna tuttora non solo come passione ma anche proprio come mestiere, e poi come produttrice fin da piccola con le carte che poi sono diventate pacchi regalo, ma non solo, adesso sei ancora un'artista, una illustratrice. Che cosa ti piace disegnare? Cosa ti ispira?
Un po' di tutto, esperienze, magari libri che leggo, la musica mi ispira tanto, anche ho tanti tatuaggi anche ispirati legati alla musica. È proprio un trasformare un qualcosa che sento, un qualcosa che vedo, un qualcosa che mi segna in disegno, tradurre i miei sentimenti in immagine.
Ecco, stavo proprio pensando a questo. È proprio un bisogno, Alice, quello che hai di tradurre qualcosa di estratto e guardarlo, poterlo guardare e toccare, un po' come i
Esattamente.
tuoi tatuaggi. Dopo ne
Esattamente.
parliamo.
È un modo anche per riuscire a elaborare quello che penso, quello che sento, un modo per staccare la testa e sentire e basta.
Un modo di comunicare proprio, una forma diversa, non con le parole, ma con i disegni, anche con i colori
Assolutamente.
o.
Sono più sul semplice, linee, disegni molto piatti, illustrativi quasi. Però ogni tanto mi diletto anche un po' nella pittura con i colori e sperimento anche in questo ambito.
Senti, i fiori che vediamo qui, dove sono situati?
Sul petto,
Sul
possiamo
petto, appunto.
dire.
Sì, diciamo, sul petto sono due fiori. Vabbè, intanto ci porti la primavera negli studi, però ecco, questi cosa comunicano al mondo, questi due fiori?
Da una parte sono fiori che comunque stanno un po' sbocciando, si stanno aprendo e quindi è un'apertura anche verso gli altri, verso le cose, le esperienze, ma non solo. E poi anche proprio una, trovo una delicatezza nell'essere il fiore.
E poi altri fiori ci raccontavi?
Dappertutto, sì.
Quindi questa è la tua grande passione, la natura, mm-hmm, alla fine.
Sì. Quando ero all'università, il mio coinquilino ogni volta tornava a casa con una pianta nuova, era disperatissimo.
Allora, sono le 14.39, se il pubblico volesse intervenire lo può fare, perché offri anche degli spunti interessanti. Poi mm-hmm, mi ricordi molto l'ospite di ieri, Elena Bertossa. Lei ha scelto però non la passionalità ma la versatilità, e in questo vi avvicinate molto, direi.
Tra le righe stiamo parlando con Alice Gianola, che ci ha portato la parola passionalità. Hai parlato della passione per l'arte, per il disegno, che ti accompagna da quando sei piccola. E io vorrei partire però dalla passione per la storia. Tu dicevi: non sapevo cosa volevo fare da grande, tra virgolette, mi sono sempre lasciata trasportare dalle passioni, e la storia è una tua altra grande passione.
Sì, assolutamente, anche questa in realtà è cominciata relativamente da piccola, da mia nonna che aveva questo libro sulla mitologia greca a casa, e ogni volta che andavo dalla nonna era sfogliare questo libro di immagini, di storie, e quindi è un po' così che mi sono avvicinata alla storia. Poi soprattutto al liceo con i miei professori mi sono appassionata a quella che era la storia contemporanea, e da lì poi è proprio stato un andare a studiare storia contemporanea per passione, letteratura anche per passione, un passo alla volta, sapendo di non voler insegnare ma di voler andare in quella direzione comunque.
Strano però, dalla mitologia alla storia contemporanea. Mm-hmm.
È perché c'è la fase intermedia di Rivoluzione Francese che non mi è mai andata molto a genio, quindi ora contemporanea, che comunque mi piace perché è un secolo molto carico, il Novecento, in cui ci sono stati milioni di rivoluzioni, di cambiamenti anche per le donne, che poi ho ritrovato nel lavoro agli archivi, ma anche proprio per la società è evoluta tantissimo nell'ultimo secolo, e quindi...
Ecco, aggiungiamo un altro tassello alla tua vita passionale, che sei storica, sì, ma tu sei la nuova assunta agli archivi Donne Ticino, quello che si diceva. E un'altra tua passione sono sempre stati gli archivi.
Sì, la storia, un po' anche gli archivi, proprio per questa conservazione delle cose, questo ancora una volta linguaggio che le cose hanno, che non è immediato. Un documento ci parla di una storia sia a livello immediato, magari come può essere una legge, ci parla di com'era il contesto, perché è stata messa dentro questa legge, ma ci parla anche di un discorso tutto indiretto, che magari le persone che hanno subito questa legge, che erano escluse da un certo settore, se penso magari alle insegnanti che negli anni 30 le donne sposate non potevano più insegnare, quindi questo ci parla delle insegnanti, delle donne sposate, delle donne in generale. E quindi le cose hanno una storia immediata, hanno una storia nascosta che mi piace tantissimo scoprire, e far anche scoprire alle persone che non sempre realizzano che un oggetto non è solo un oggetto, ma è qualcosa che, certo, parla di me e della gente attorno a me, della gente come me.
Ma quindi quali storie o documenti conservate ti sembrano particolarmente significativi o ancora poco conosciuti da un punto di vista storico all'archivio dove tu ora lavori, Archivio Donne Ticino?
Allora, adesso a Archivi Donne Ticino ci stiamo orientando su 4 campi di ricerca, perché finora sono state raccolte biografie di grandi donne, possiamo dire così, che hanno lasciato un segno in Ticino, nella storia del cantone, per le donne o comunque in ambiti femminili, magari maestre, infermiere o donne in politica anche, o che hanno lavorato come giornaliste, che hanno fatto qualcosa per tutti. Invece la storia di tutte le altre donne rimane comunque poco ricercata, soprattutto per quello che è la realtà ticinese. A livello svizzero già c'è un po' più di movimento, ma appunto questa storia di tutte, che si parla attraverso oggetti comuni, come ad esempio abbiamo appena ricevuto una serie di cartoline che questa signora ci ha portato, raccolte dai nonni, che ogni giorno si scrivevano una cartolina, e quindi proprio questo linguaggio d'amore fra queste due persone ci parlano di questa donna che studiava, che ha lasciato casa per andare a lavorare, ci parla delle donne come lei che hanno studiato, che hanno... Era la primogenita, ed è strano che comunque una primogenita femmina la famiglia abbia puntato tutto su di lei invece che sul secondogenito maschio. E quindi ci parla un po' di tutte queste realtà particolari, e a me queste storie, questo tipo di oggetti, questo tipo di fonti, che da una parte sembrano quasi banali perché sono delle cartoline, lei le ha conservate per un valore affettivo, un'altra persona può trovarle, buttarle e dire cosa me ne faccio.
Che memoria lasceremo noi ai posteri che non scriviamo più cartoline?
È una bella domanda, è un problema in realtà la digitalizzazione per gli archivi, perché da una parte occupa meno spazio fisico, ma dall'altra è molto più complicato perché anche i documenti digitali dopo un po' scadono, non si riescono più ad aprire, si pensi solo ai floppy disk o alle cassette.
Si sente la passionalità di Alice quando, certo, quando parla.
Queste storie. Abbiamo adesso Cesare Cremonini, Deve essere così, poi dopo torniamo con Alice Gianola e le sue passioni, o meglio la sua passionalità. La passionalità, Lara, direi di dirigerla verso una città che Alice Gianola conosce bene, poi torneremo a parlare di altre tue passioni come storica all'archivi Donne Ticino, come tatuatrice anche e altre illustratrice, però Parigi.
Assolutamente.
Parigi sei stata, hai vissuto un anno.
Sì, esatto, il mio ultimo anno di master.
Ecco, lì cosa, dove hai studiato?
Ho studiato presso l'École du Louvre, che è proprio dentro il Louvre. Ho studiato mediazione culturale.
Sembra quasi un po' aver scelto l'apoteosi della tua passione, della tua passionalità.
Sì.
Città, vero?
Assolutamente. Parigi incarna questa passionalità, questo fare tutto secondo l'amore. Diciamo.
Esatto, e tu che hai bisogno sempre di rappresentare qualcosa attraverso un disegno, attraverso un tatuaggio, attraverso altro, un'illustrazione. Mm-hmm. Ecco, se dovessi rappresentare Parigi su un braccio...
Per me Parigi sono le magnolie, i fiori a primavera, tutti questi viali rosa, perché appunto Parigi sembra, come dicevo anche prima, una città che dall'esterno, da turista la si vive in un modo, vivendoci è completamente differente, anche le persone, la vita che c'è è molto dolce, molto profumata, e quindi per me Parigi è un fiore.
Quindi ce l'hai il fiore di Parigi sul tuo corpo?
Assolutamente, sì.
La magnolia ce l'hai?
Sì, ne ho due sulla schiena.
Lara, cosa chiediamo ancora? Ci sono tante cose da chiedere.
Allora,
non chiediamo tutti i tatuaggi che ha...
Si può fare una puntata
Alice,
solo su quelli.
Esatto, anche quelli che rappresentano... No, quello interessante, il linguaggio dei tatuaggi, perché una volta che lo fai, diciamo, ha un imprinting definitivo quasi, a meno che tu non voglia toglierlo, ma non è simpatico. E quindi tutti i tatuaggi che ti... Quanti ne hai?
49.
49, quindi dispari sempre.
Sì.
Tatuaggi devono essere dispari e sono tutti tatuaggi, rappresentazioni convinte.
Sì.
Non ti sei mai pentita?
No, perché comunque erano tutte cose importanti per me in un determinato periodo della mia vita. Magari sono cose in cui non mi ci rivedo più al 100%, come magari i primi che ho fatto, ma sono comunque cose importanti che in quel periodo trovavo così importanti da mettere su di me per sempre, quindi sono comunque cose di cui non mi pento.
Il primo?
Il primo è stata un'onda sulla caviglia con la mia migliore amica.
Non fatto di nascosto dai genitori.
Anzi, chiesto... 4 giorni dopo i 18 anni, appena preso l'appuntamento l'ho detto ai miei, per i primi 10 ogni volta che prendevo l'appuntamento lo dicevo ai miei genitori, che non sono per nulla entusiasti.
Beh, 49 sono tanti.
Sono tanti, sì.
Sono tanti. L'ultimo?
Uno che mi sono fatta da sola sulla gamba.
Eh sì, perché dobbiamo dire che Alice è anche da poco tatuatrice.
Assolutamente, già prima sperimentavo un po' a casa, ho comprato la macchinetta mentre ero a Parigi, poi ho tornato a casa, ho cominciato un po' a testare su di me, su mia sorella, e adesso è da gennaio che sono proprio in uno studio, sto imparando in maniera un po' più seria e professionale.
C'è una scuola apposta, come funziona?
No, non ci sono scuole, è un apprendistato anche qui non regolamentizzato in qualche modo, è seguire un professionista, imparare dal professionista e fare tanta pratica soprattutto.
E tu chi hai seguito?
Io sto seguendo Attilio Maione.
Che è?
Che è tatuatore da tantissimo tempo, non saprei quanto, nello studio 1979 a Lugano. Da lui ho fatto anche tantissimi dei tatuaggi che io porto su di me, quindi sono una testimonianza anche del lavoro che lui fa.
Ma tu hai già un tuo studio adesso? C'è già a sua volta qualcuno che ti segue?
No, io imparare. Sono appunto...
Sei ancora apprendista?
Esatto, sì, sono da lui un giorno a settimana. due se riesco a incastrarlo con gli altri impegni lavorativi.
E tu cosa tatui? I tuoi disegni? I tuoi viaggi?
Un po' di tutto. Faccio disegni su richiesta delle persone. Ad esempio, a un amico ho disegnato qualcosa apposta per lui in base a quello che mi ha chiesto. Disegno tanto mie cose che metto poi su Instagram e propongo alle persone. In quel caso ci sono amici anche che hanno visto un disegno e mi hanno detto voglio quello e sono venuti a farsi tatuare. Ad esempio un'amica si è tatuata un biscotto della fortuna che ho disegnato e rappresento un po' i viaggi, anche tanti fiori, un po' storie, canzoni, ancora una volta passioni mie che traduco in disegno e se la gente è attratta da questi disegni se li può far tatuare da me.
Ma hai detto, io ho tatuato anche la musica delle canzoni.
Delle canzoni,
ad esempio?
Ho qua sulla spalla un angioletto per la canzone di Osier, Angel of Small Death and Cody in Sin.
Ecco, quindi non tatui le parole, ma cerchi un'interpretazione...
Sì,
illustri,
tradurre ancora
traduci,
una volta il
traduci le parole,
la canzone, esatto.
Traduci le parole mettendoci anche le emozioni.
Sì,
la passionalità, eccola la tua parola.
Ancora una volta.
Allora, abbiamo una cantante svizzera che è Veronica Fusaro con Run My Mind. E tra l'altro proprio Veronica Fusaro qualche anno fa alla Rotonda di Locarno era stata nostra ospite durante il Festival del Film di Locarno. L'ascoltiamo e poi noi ci sentiamo dopo la pagina informativa delle 15. Alice.
Say, I want you all the way now, baby. I'm all in and all out, just counting on you now. It's only you and I now, baby. I told you you could take my time, you could take my time, you could have it, baby. I could give you all you want, you could. Car crashes, baby. I've been seeking a reaction. Little attitude might be a distraction, baby. I'm too close to you now. Don't even ask me how I've brought you to the ground, but baby. So you wanna keep me, seek me, your turn to please me. This like a breezy. No, you won't leave. No, not that easy. Oh, just believe.
Questo pomeriggio a guidarci è la passionalità di Alice Gianola, che ci ha raccontato questa passionalità, l'ha un po' ti ha servito per coltivare tutti i tuoi interessi e nei tanti, dalla la storia, poi Torneremo a parlarne perché tu sei prima di tutto una storica, sei nuova assunta agli archivi Donne Ticino, ma poi sei illustratrice, sei artista, chiaro, sei tatuatrice, hai tanti tatuaggi perché a te piace rappresentare quello che senti e lo vuoi vedere. In questo caso il tuo corpo è un po' una mappa della tua vita. Si può chiamarla così, che
esattamente, è un tirare fuori quello che c'è dentro. Mi piace definirlo.
Beh, ci vuole coraggio anche per farlo, la passione non basta.
Sì, un po' sì.
Quindi tu sei un fiore perché il tuo hai 49 tatuaggi, perché bisogna sempre averne il numero dispari.
Sì,
non ho mai capito il perché.
Per la storia dei marinai.
Ah, ecco,
facevano un tatuaggio alla partenza, uno all'arrivo e uno al ritorno. Quindi se erano dispari voleva dire che erano tornati a casa sani e salvi.
D'accordo.
Quindi teoricamente
tu sei sana e salva.
Essere multipli di tre. Non solo dispari, ma multipli di tre.
Quindi tu devi ancora farne.
Sì, io non smetterò mai.
Però, allora, ci hai detto, il primo tatuaggio è l'onda, quindi fatto 3 giorni dopo aver compiuto i 18 anni.
Sì, appena ho potuto.
Ecco, l'onda come mai?
È un tatuaggio che in realtà abbiamo scelto un po' basic, perché l'ho fatto con appunto la mia migliore amica ed era questa idea di superare tutte le onde, tutti i problemi, tutti gli scogli che abbiamo trovato, superarli insieme. In questa rappresentazione qui, molto semplice.
Però la mappa della tua vita è costellata soprattutto da fiori.
Tanti fiori,
sono i fiori quelli che tu traduci in emozioni.
Anche, sì. Ho ad esempio anche sul braccio i fiori del mese di nascita della mia famiglia, ho un bouquet di fiori di quello. Ho appunto i miei fiori preferiti, ho anche un vaso di fiori, in realtà ci sono dentro delle piante, ma comunque fiori sulla gamba che richiama la mitologia greca ancora una volta.
Quella insegnata dalla nonna.
Esatto.
E così è diventata storica Alice Gianola, perché ci interessa anche conoscere il lavoro degli archivi Donne Ticino, lo conosciamo questa realtà, però a scadenze regolari noi le aggiorniamo, perché è un archivio, sono archivi che si aggiornano regolarmente. Come tu già ci raccontavi, hai iniziato a raccontare le donne che hanno avuto un ruolo importante, pionieristico anche, ad esempio nella politica, nell'insegnamento o in altri campi. Adesso ci sono altri filoni da nutrire.
Sì, esattamente. Adesso abbiamo 4 ambiti di ricerca che sono la salute e il corpo delle donne, la scrittura delle donne, i movimenti migratori e le politiche di genere. In questi 4 ambiti adesso stiamo stimolando la ricerca sia di fonti ma anche ricerca proprio storica, perché non ci si pensa spesso, ma la storia è raccontata quasi completamente da un punto di vista maschile, laddove invece l'esperienza femminile cambia tanto, come ci dice ad esempio anche il racconto di Yvonne Pesenti Salazar nell'ultimo quaderno che abbiamo pubblicato, Ragazze di Convinto, ci mostra come proprio l'esperienza femminile nelle migrazioni, in questo caso, sia completamente diversa da quella maschile, ma quella maschile è quella di cui si parla tutto il tempo. Invece le donne hanno avuto una realtà diversa, un vissuto diverso di cui si sa molto poco.
Lara, c'erano, credo, dei messaggi o un messaggio di un ascoltatore.
Sì, esatto, c'era il messaggio di un ascoltatore che ricordava l'archivio Donne Ticino e ci portava anche ci parlava di oggetti contadini legati in questo caso al Mendrisiotto, e come parlavi anche tu, Alice, nell'ora precedente, gli oggetti parlano di storie di donne e bisogna scavare a fondo per cercare il loro messaggio. Questo è anche il vostro lavoro?
Assolutamente sì, perché una delle prime cose che mi ha insegnato anche Yvonne una volta iniziato questo lavoro,
che lei è la presidente.
Lei è la presidente degli archivi, esattamente, storica anche lei, che le donne lasciano delle tracce differenti e quindi bisogna avere un approccio storico alle fonti differente, e anche proprio le fonti sono differenti rispetto alle fonti storiche tradizionali, e quindi è anche importante conservare oggetti e cose che sembrano comuni, come diciamo prima le cartoline o un diario segreto, una raccolta di poesie scritte da una persona qualunque, quelle ci parlano tanto, sia della persona che del contesto in cui viveva, che delle persone dello stesso ceto sociale, ad esempio.
Mi viene in mente Irene Marcionetti, tu citavi le poesie, mm-hmm. perché è stata docente nel Gambarogno di scuole elementari, ma soprattutto è stata la prima donna a frequentare le scuole maggiori. Mm-hmm. Negli anni 20-30.
Esattamente, ci sono un sacco di figure di questo tipo anche nel nostro archivio. È una cosa che mi sorprende sempre parlando con le donne o parlando con persone che hanno a che fare, che hanno conosciuto magari questi personaggi straordinari, è che spesso non si rendono neanche conto dell'esperienza di vita che hanno fatto. Le donne sono quasi un po' abituate a tralasciarsi per certi versi, a vivere la propria esistenza come se fosse la norma, quando in realtà stanno facendo cose straordinarie e quindi non lasciano tracce o non conservano le proprie cose perché non ci danno loro in primo luogo importanza.
Si parla spesso di vuoti della storia. Secondo te quali essenze attraverso gli archivi Donne Ticino colmate grazie appunto a questo archivio, a questo lavoro d'archivio?
Beh, tanto a livello di ricerca storica, di fonti storiche, appunto di queste figure che non sono spesso conservate negli archivi principali, come gli archivi di Stato, che anche lì, ancora una volta, lo spazio è limitato e bisogna selezionare. Da noi, a casa nostra, questi oggetti hanno un posto e le donne hanno un modo per far sentire la propria voce, la propria esperienza lungo la storia.
Sono le 15:15 minuti, abbiamo ancora un intervento, sempre accompagnati dalla passionalità, che è la parola scelta da Alice Gianola. Scegliamo magari quale rappresentazione raccontare alla radio, se sei d'accordo, fra circa 3 minuti.
Ah, tra le righe adesso entriamo in un altro spazio di Alice Gianola, che è il museo circondata dall'arte, il museo Villa dei Cedri, che ti accompagna nelle tue giornate. Di cosa ti occupi?
Mi occupo di mediazione culturale lì.
E qui bisogna spiegare un po', eh?
Sì. La mediazione culturale è quello che c'è fra l'istituzione e la gente, quindi quello che sono gli eventi, quello che sono i testi sala, il guidare le persone nel capire l'esposizione.
Quindi tu sei sempre alla fine una traduttrice, traduci le idee astratte, le rappresenti attraverso delle illustrazioni, dei disegni, mm-hmm. traduci il volere delle istituzioni e lo trasmetti al popolo?
Sì,
si sai, può un dire po' così. Hai questo fil rouge di tutte le attività.
Sì, dell'essere anche un po' in mezzo.
E anche la tatuatrice, in fondo, è una forma di mediazione.
Sì, una traduzione dall'idea della persona al tatuaggio concreto.
Ecco, ma tu hai studiato quindi museologia?
Sì, esattamente.
In che cosa consiste? Perché più che altro, spesso lo diciamo, ma e ce ne dimentichiamo, come sia cambiato il museo, mm-hmm. di come il visitatore abbia una parte attiva rispetto a una volta.
Sì, sempre
e di questo
più.
Grazie anche alla presenza di figure professionali come quella del mediatore culturale, immagino.
Mm-hmm. Sì, la mediazione culturale è comunque una disciplina molto recente, avrà 10 anni più o meno. Quindi sì, è con proprio questo cambiamento anche un po' sociale del museo, che diventa uno spazio di discussione, di dibattito aperto a tutti, che si trasformano anche questi ruoli.
Quindi la cultura, che è davvero di tutti, ogni tanto si pensa che sia un posto inaccessibile il museo per chi in realtà non si sente esperto di arte, ma tu vuoi proprio dimostrare che l'arte è per tutti, e l'hai dimostrato anche con il tuo progetto che si chiama Testimoni Culturali.
Esattamente, questo progetto vuole proprio dimostrare che il museo è per tutti, che c'è qualcosa per tutti i gusti. È un progetto che in realtà nasce al Museo di Belle Arti di Losanna con l'iniziativa Passeur de Culture, e noi abbiamo preso la loro idea e l'abbiamo tradotta alla realtà di Villa dei Cedri, che è molto più piccola e molto differente comunque, perché noi abbiamo 2 esposizioni l'anno, invece loro hanno esposizioni continuamente, hanno anche la collezione che è sempre accessibile. E l'idea è proprio quella di avere persone comuni, che non sono guide, che non sono mediatori, ma sono magari amici, parenti, vicini di casa, che invitano una persona che non ha l'abitudine ad andare al museo a visitarlo insieme, scoprire un po' quali sono le opere, scoprire la nostra reazione anche emotiva spesso rispetto a delle opere, e quindi proprio scoprire che il museo non deve essere per forza capire dall'A alla Z quello che c'è davanti, ma può essere anche un'esperienza molto personale, molto emotiva.
Ecco, hai detto una cosa giusta, le emozioni, che una volta non dico che fossero bandite, però non era consentito provare delle emozioni.
Assolutamente, già solo il parlare nelle sale, tante persone quando vengono con le nostre volontarie sono sorprese del poter discutere, del potersi fermare e insieme parlare, chiacchierare, parlare anche male di un'opera, dire che è brutta questa, ma cosa ci fa sulle pareti di un museo. Quindi è proprio anche già solo abbattere un po' questo stigma del museo proprio come tempio, come chiesa in cui si sta in silenzio, in cui si osserva e si vive in maniera intellettuale. Invece l'arte è una cosa che va vissuta a livello emotivo, non per forza capendo le cose. La famosa sindrome di Stendhal anche,
certo.
Questo è proprio avere una reazione, una connessione con delle opere senza per forza essere quello che l'artista ha voluto creandola.
Io credo che tu abbia scelto le strade giuste, perché sono proprio, rispondono e corrispondono a quello che sei tu e che oggi pomeriggio ci hai raccontato. Grazie d'esserti aperta anche raccontandoci dei tuoi tatuaggi. Cioè, vuoi lasciarti, tu che ami le rappresentazioni o i simboli, vuoi lasciarci con un'immagine che noi ci portiamo a casa, anche magari ci accompagna, ce la portiamo in tasca, ce l'accompagna per questo weekend?
Difficile scegliere una sola immagine, ma sicuramente è qualcosa che evolve, direi, perché anche tutto il mio percorso è stato un'evoluzione, un passo alla volta, che è andato in mille direzioni differenti e sono sempre direzioni che seguono la passione e la passionalità.
In un tatuaggio come lo esprimeresti questa evoluzione, questo movimento?
Ma qualcosa che non ha necessariamente una forma, ti direi.
Quindi l'onda va bene.
Un'onda.
L'onda è il tuo primo tatuaggio.
Sì.
Grazie Alice Giannona.
È stato un piacere, grazie per avermi avuta.
Anche per noi.